Non mi ricordo se ve l'ho detto, forse sì, ma vedendo i tablet, se per utilizzare le slide virtuali con i tablet dovete utilizzare un altro browser, non quelli che trovate di solito, che sia iPad o che sia Android è la stessa cosa, d'accordo? Dovete scaricarvi il browser che si chiama Puffin, perché altrimenti non funzionano le slide virtuali. Invece con Puffin funziona addirittura come se fosse un gioco video. Se cercate avete i comandi che fanno andare su, giù e vi permette effettivamente di vederlo. Ok? Vabbè, poi comunque ci ha provato? Funziona? Vabbè. Ok, fatta questa presentazione riprendiamo. Allora, abbiamo detto che differenziamo le cellule che sono, questo vi dà un po', già comincia a inquadrare la situazione di come è organizzato questo tessuto connettivo. Il tessuto connettivo, abbiamo detto, ha una componente di fibre che sono piuttosto di grandi dimensioni, e sono le fibre di collagene. I fibroblasti sono comunque collegati, in effetti c'è l'adesione cellulare, non è che queste cellule sono così per conto loro, per organizzare la loro forma, per fare tutto come le altre hanno bisogno proprio dell'adesione cellulare, solo che realizzano l'adesione cellulare non tanto con delle cellule vicine, ma appoggiandosi a queste molecole della componente extracellulare, come vedremo, sia le fibre sia altre componenti di adesione alla matrice. E quindi è per quello che le vedete comunque associate, queste cellule, a questa matrice. E queste sono le proteine elastiche, ok? E quindi la struttura della proteina permette di subire una deformazione, ma di riprendere la sua forma dopo, mentre una struttura come il collagene sono delle fibre molto più rigide, questa è la loro forma e così non è che si possono modificare, ok? Perciò la differenza tra un tessuto elastico è un tessuto che ha una componente di fibre elastiche molto maggiore. Poi ritroviamo delle cellule di cui abbiamo già parlato. E quindi oltre ai fibroblasti ci sono delle cellule che sono importanti per la difesa e sono tutte le cellule che vedete qua indicate come i neutrofili. Le plasmacellule sono delle cellule che hanno migrato all'interno del tessuto. Lo stesso per i linfociti e i macrofagi sono delle cellule che si spostano molto. Le altre sono maggiormente residenti e sono quelle che sono ad esempio gli adipociti e i fibroblasti. Il resto più o meno l'avevamo detto, questa componente che è quella che migra sarà molto di più è quella, perciò in blu sono quelle residente, in rosso sono quelle che si spostano maggiormente, le altre che non sono cerchiate sono le componenti della struttura della matrice extracellulare, non la componente cellulare. I fibroblasti li abbiamo visto prima, questa è in colture, riprendono questo tipo di morfologia abbastanza a stella, e vedete queste si spostano in questa direzione, questa nell'altra, e questa è l'amelipodio e questa è la parte posteriore, e si spostano secondo questa modalità che ricorda appunto quella delle amebe. Questo per farvi vedere la situazione delle cellule quando sono non adese, cioè se io ho in coltura, questa è la situazione delle cellule che hanno realizzato l'adesione cellulare, e vedete come cercano di utilizzare la maggiore superficie possibile, si chiama spreading in inglese. Se rompo l'adesione cellulare, rompo la possibilità che hanno queste cellule di interagire con la matrice extracellulare. In colture normalmente lo si fa utilizzando un enzima che è un enzima digestivo. In effetti quando noi dobbiamo digerire dobbiamo rompere le adesioni cellulari. In questo caso questo rompe l'adesione della cellula alla piastra, e vedete come diventano, ciascuno di questi puntini è un fibroblasto. Vedete anche proprio il volume come cambia tra questa forma sferica, ok, rispetto a come quando sono assolutamente distese e adese. E questo vi mette in luce come la forma stessa della cellula non è dovuta a un'organizzazione fissa del citoscheletro, ma è basata sul fatto di poter interagire con l'esterno. Se a questo punto si lasciano le cellule aderire nuovamente, dopo un po' vedete come stanno riorganizzando la loro adesione cellulare e stanno riconquistando la loro forma. Ok? Perciò quello che abbiamo visto prima erano delle cellule che erano state completamente distaccate dalla piastra, e quello che facciamo quando le cambiamo di piastra. E appena uno le mette di nuovo in coltura, queste avete visto come hanno riorganizzato il loro citoscheletro, hanno ripreso la loro forma. Queste sono 24 ore di registrazione, e vedete come durante la notte di queste 24 ore hanno anche un'attività, perché hanno la possibilità di spostarsi. Sono residente nel tessuto connettivo, nel tessuto si spostano di meno, perché in realtà sono avvolte in tridimensionalità della presenza della matrice extracellulare. Hanno la possibilità di spostarsi, ma si spostano di meno che su una coltura cellulare che è solo bidimensionale. Avendo l'idea? E qua in mezzo vedete come si dividono? Ogni volta quando si dividono fa il pallino, devono rompere l'adesione cellulare, l'abbiamo visto quando abbiamo parlato della divisione cellulare, vi ricordate? E quindi diventano tonde, fanno più brillante, e le due cellule che si dividono di nuovo si separano e riformano la loro adesione al mezzo di coltura. Se si continua tra una cosa e l'altra, ogni volta che fai i pallini così, qua si è appena divisa, qua si è appena divisa, qua si è appena divisa, le vedete? Perché avete visto come sta aumentando di tanto la coltura cellulare, il numero delle cellule, perciò qua abbiamo visto, in questo filmato riassuntivo, come prima non avevamo, e andiamo fino alla densità che coprono tutto, a questo punto si fermano, non vanno più a continuare a dividersi se sono cellule normali. Se sono cellule con caratteristiche tumorali possono cominciare a costruire dei mucchi e crescono sulla terza dimensione. è bello, eh? Cioè, impressionante comunque, perché riassume abbastanza di tutto quello che effettivamente abbiamo visto. E questo vuol dire, in generale, uno si trova ad avere questa cosa in circa 3 giorni, ok? Tra il momento in cui le piastre, una densità che avete visto, era tutto sommato piuttosto lassa, e poi dopo, andando avanti, a forza di dividersi, e queste sono cellule in coltura che si dividono tantissimo. Quando uno fa delle colture primarie, vi ricordate quando abbiamo parlato delle colture, abbiamo detto, per fare delle colture primarie si parte da un tessuto e poi si rompono un po' meccanicamente, un po' appunto con l'enzima della tripsina, il fatto di disaggregare tutte le cellule. Ora, quando si parte da un tessuto, se voglio isolare delle cellule epiteliali, anche se cerco di fare una dissezione il più precisa possibile, adesso si riesce anche a fare al microscopio con il laser, però spesso ho la contaminazione, o anche avete visto come sono intimamente collegati uno all'altro, e quindi mi porto un po' dietro di tessuto connettivo. La cosa terribile sono queste cellule, queste fibroblasti. Perché? Perché bisogna proprio adottare dei metodi per far fuori i fibroblasti, perché queste qua crescono, in effetti nel corso di laboratorio del terzo anno, per far crescere, per dare delle cellule in coltura agli studenti, si danno dei fibroblasti, perché questi fibroblasti sono decisamente delle cellule che crescono molto facilmente. Ma perché crescono così facilmente in coltura, molto più facilmente degli altri tipi cellulari? Secondo voi? Cos'è che abbiamo detto che caratterizza i fibroblasti? Cosa fanno? Fanno? Si stendono, ma anche gli altri. Se io lo faccio con dei neuroni, fanno lo stesso. Se lo fa qualunque tipo cellulare, io metto la tristina, mi trovo i pallottoli così, qualunque tipo cellulare, e poi le metto in coltura e deve succedere quello che ha visto lei, cioè avete visto tutti, ok? Che è molto importante. Sappiamo che se queste cellule non riescono ad aderire di nuovo, cosa gli succede? Muoiono. Quindi l'adesione cellulare è un elemento molto importante per garantire la sopravvivenza cellulare. Quando noi le mettiamo in coltura, ovviamente è un ambiente molto estraneo per loro. Dobbiamo rimettere delle condizioni che siano più possibile vicino a quelle che normalmente trovano. Ora, cosa fa di mestiere il fibroblasto? La matrice extracellulare. E produce in particolare le molecole di adesione e sulle quali aderire. Perché in realtà questo tipo cellulare è favorito, quando metto in coltura, perché è il tipo cellulare che è autonomo per prodursi le sue molecole di adesione. E quindi le metto direttamente sulla plastica per coltura cellulare, non può essere una plastica qualsiasi, però una plastica per coltura cellulare. E queste qua molto rapidamente si fanno le loro molecole di adesione e su quello riescono a realizzare tutta la loro adesione cellulare. E questo favorisce molto le cellule. Le cellule come i neuroni, che proprio loro di matrice extracellulare non fanno assolutamente niente, ma sono molto dipendenti dell'adesione per la loro sopravvivenza, diventa difficile coltivarle, perché non possiamo avvicinarsi, ma non siamo in grado di ricostruire esattamente l'ambiente anche di adesione sul quale normalmente loro crescono. Tant'è che c'è un metodo per cercare di aumentare la crescita di altri tipi cellulari che prevede di utilizzare quello che viene chiamato un feeder layer, cioè in pratica si mettono dei fibroblasti volontariamente questa volta in modo tale che siano lì e ci producono questa matrice extracellulare che comunque, anche se noi sappiamo quali sono i singoli componenti, prima di essere in grado di riprodurre un ambiente che sia esattamente come quello che fanno le cellule, ce ne vuole. E quindi, facendo questo, si mettono queste fibroblasti, poi si fa un'irradiazione, si mettono sotto UV. Cosa provoca il fatto di essere sotto UV a queste cellule? Gli UV cosa fanno che danneggiano le cellule? Li rompono il DNA, rompono le molecole di DNA. Quindi, se io faccio lì in realtà facciamo un ripasso di biologia della cellula. Se io provoco un danno a carico del DNA, cosa può succedere? L'apoptosi, se io ho fatto un danno molto forte. Se lo faccio meno forte, si fermano nel ciclo cellulare. E quindi le abbiamo bloccate. Gli abbiamo mandato le CKI, ok, che sono state stimolate, però tutto sommato non ha scatenato l'apoptosi. Le abbiamo fermate nel ciclo cellulare. E quindi abbiamo una situazione nel quale in effetti bisogna avere un dosaggio che bisogna tarare in modo tale da non mandarle in apoptosi, ma semplicemente esporre sufficientemente ai UV da bloccare la proliferazione. A questo punto abbiamo uno strato cellulare che ci produce, continuano a sopravvivere, non si dividono, ci producono un ambiente sul quale altre cellule più facilmente riescono a sopravvivere. E quindi si fa anche questo tipo di tecnica. Solo per collegare quello che abbiamo fatto in biologia della cellula con quello che stiamo facendo adesso. Quindi questi fibroblasti sono, danno soddisfazione quando uno le mette in coltura perché vanno, che è una meraviglia. Se invece uno vuole un altro tipo cellulare, danno fastidio perché vanno troppo e quindi riescono, cioè gli danno fastidio, e quindi posso trovare dei metodi per impedire la loro crescita e eliminarli, quelle che sono risultato della dissociazione cellulare. Altra faccenda è il fatto di prevedere volontariamente uno strato di fibroblasti che ad esempio potrei mettere in modo tale da poterle eliminare più facilmente, le posso anche modificare, le irradio in modo tale che loro non proliferano, ma mi aiutano ad avere il tempo in cui le mie cellule che sono più delicate riesco a farle sopravvivere, ok? Perciò si giocano su queste diverse caratteristiche. Ve l'ho detto, i ricercatori non inventano praticamente niente, ma utilizzano le cose che esistono in un modo che fa comodo loro, okay? E questo è un altro esempio. Dunque, abbiamo detto, sono cellule che fanno una ventina di micron, e poi altrimenti sono il tipo cellulare che si descrive molto facilmente. Qua vediamo il nucleo, qua vediamo il nucleolo dentro e anche un po' di cromatina densata, l'insieme dell'apparato del reticolo endoplasmatico, Golgi, tutto quello che è più, diciamo, membranoso, e poi queste estremità, questa non si sta muovendo, la vediamo in una posizione che non sembra sia in movimento. Questa invece, queste due danno proprio l'impressione di essere un momento in cui c'è un maggiore movimento in una direzione piuttosto che nell'altra. Questo che vedete che dà questo allone bianco è quando queste cellule sono comunque un po' più alte, mentre quando è qua che non si sposta è proprio appiccicata sul fondo della piastra. E per quello che quando erano tonde, sembravano illuminate, ok? Questo è l'effetto del contrasto di fase. sintetizzano i componenti della matrice extracellulare e loro sono importanti anche nel processo di cicatrizzazione, quando si deve ricostruire non soltanto lo strato epiteliale ma anche lo strato connettivo sottostante. La coltura in vitro l'abbiamo vista, e quando sì, però di solito le chiamiamo sempre fibroblasti. Se sono meno attivi e non si dividono più, si chiamano fibrociti. E queste sono le stesse, appunto, quando le vediamo. Vedete quando si dividono o perdono questa adesione molto forte, le vediamo molto più luminose. Questa che si sposta ha questo alone bianco attorno, questa che è molto residente invece non dà questo stesso effetto, ma questo è proprio l'effetto del contrasto di fase. Quando siamo in un connettivo denso, abbiamo detto la componente delle fibre è molto più importante. Questo è un connettivo denso e regolare, dove qua le fibre di collagene, lo si vede, sono fondamentalmente parallele, e queste sono dei fibroblasti che sono in mezzo a queste fibre di collagene, e in questo caso sono praticamente schiacciati in mezzo a queste fibre di collagene, e quindi da questo nucleo questa forma molto allungata. Questo è un fibro, è sempre un tessuto connettivo denso, ma meno regolare del precedente, e questi sono di nuovo dei fibroblasti che sono isolati all'interno di questa struttura, in cui c'è una componente fibrillare piuttosto importante. I macrofagi, vi ricordate quello che abbiamo visto all'opera a caccia di batteri? Loro hanno la peculiarità di poter fare la fagocitosi, e questo è il loro mestiere, diciamo. Possono diventare cellule gigantesche se devono fagocitare qualcosa di ancora più grosso, e quindi possono essere cellule che si fondono una con l'altra a formare un enorme macrofago in grado di fagocitare qualcosa di molto più grosso, che è una peculiarità loro. Hanno numerosi lisosomi, ovviamente, dovendo digerire poi tutto quello che hanno mangiato. Si spostano con un movimento sempre ameboide, fanno la fagocitosi anche di non soltanto di patogeni, ma anche di più semplicemente dei debris cellulari, seguito in particolare alla morte cellulare. Fagocitano anche cellule che sono state infette e che sono da eliminare, perciò partecipano per questo a tutto questo tipo di attività di eliminazione, diciamo, del materiale che deve essere eliminato dai tessuti. Se le guardiamo all'interno del tessuto, non sempre sono facili da riconoscere, e sono delle cellule piuttosto grosse che le caratterizza, e come vediamo qua, con tanti elementi che corrispondono a un insieme di lisosomi, vescicole lisosomiali, endosomi, tutte queste strutture che sono caratteristiche di una cellula che deve eliminare gran parte del materiale che ha ingerito. Questo non è a fuoco? È un altro tipo di esempio nel quale troviamo queste cellule che possono essere anche marcate diversamente. I mastrociti sono invece cellule che, come dicevo prima, sono quelle che producono in seguito a stimoli. Loro sono piene di vescicole e all'interno di queste vescicole hanno prodotto e tengono in riserva dei fattori che potranno essere di richiamo per le cellule del sangue che ci devono aiutare a difendere una situazione di infezioni, ad esempio. E quindi sono le cellule che partecipano alla reazione infiammatoria. Sono loro che rilasciando il contenuto delle loro vescicole, che contengono ad esempio l'istamina, questo diventa uno dei fattori attrattivi per far sì che i neutrofili, in particolare, fuoriescano dai vasi per andare verso il tessuto. Vi ricordate quello che sono le sostanze che sono chemioattrattivo o attrattive? Le sostanze che sono rilasciate e la cellula che è recettiva, come il neutrofilo in questo caso, segue il gradiente e quindi va nella direzione dove c'è questo segnale di richiamo. Quindi i mastociti presenti dentro al tessuto connettivo rilasciano il loro contenuto in seguito a uno stimolo. Ad esempio, loro esprimono alla loro superficie dei recettori che fanno parte della famiglia delle immunoglobuline, e quando sono stimolate queste molecole, queste cellule, ad esempio con fattori orticanti oppure in seguito a un veleno di nuovo orticante, cioè molecole che in realtà si legano a queste molecole della superficie, questo è il segnale che fa fondere queste loro vescicole con la membrana plasmatica. Cioè, questo è un esempio di vescicole di secrezione regolata. Ok? Ricordate, le vescicole di secrezione sono vescicole di secrezione costitutiva o regolata. Questo è un esempio di vescicole regolate, cioè il rilascio del contenuto dipende dall'interazione tra l'antigene e il recettore, che è di tipo immunoglobulinico. Allora, a questo punto rilasciano il loro contenuto. Il loro contenuto è un segnale che richiama le cellule del sangue verso la zona che appunto è oggetto di questa aggressione, tra virgolette. Ok? Quindi i mastociti presenti dentro al tessuto connettivo, se sono attivati, rilasciano tipo l'istamina, e questo provoca un gradiente di istamina che fa sì che il neutrofilo che sta passando dentro a questo capillare in realtà verrà fermato dalle cellule endoteliali che sono vicine. Lo stimolo dell'antigene legato alle immunoglobuline di tipo E provoca la fusione della vescicola con la membrana plasmatica. Questo provoca il rilascio del contenuto di queste vescicole. Questo contenuto, e quindi più siamo vicino alle cellule che hanno rilasciato questo, più la concentrazione è alta. Le molecole diffondono in mezzo alle fibre, ok? In mezzo a questa componente extracellulare, fino ad arrivare dove c'è un vaso. Dove c'è il vaso, il fatto di avere l'arrivo di queste molecole, anzi, dobbiamo farlo da dietro. In pratica, lei è il mastocito, rilascia, diffonde, ok? Lei è l'istamina, e quindi l'istamina sta arrivando alla parete del vaso. Lei è la cellula endoteliale, ok? Io sono il neutrofilo. Il neutrofilo, se è una situazione normale, passa, un po' dice ok, nessun problema particolare, e fa seguito dal flusso sanguigno. Se invece il mastocite è attivato, l'istamina è rilasciata, arriva e stimola la cellula endoteliale. La cellula endoteliale a questo punto emette le ventose, ok? Che fanno sì che quando io passo, stimolata in questo modo, lei mi trattiene, cioè ha aumentato l'adesività. Mentre l'adesività prima era molto debole, adesso ha messo queste ventose che mi attaccano molto mentre passo. Io sono stata, invece di passare, sono stata trattenuta, questa interazione provoca dei cambiamenti nella cellula endotrofica, che a questo punto va a farsi strada tra le due cellule endoteliali che formano il capillare, ok? Seguono l'istamina, segue che aumenta e va a finire dove c'era il punto di rilascio. E quindi abbiamo visto il ruolo della cellula residente, il ruolo di una comunicazione a distanza dovuta a un gradiente, uno stimolo della cellula del vaso che cambia adesività, cambia la sua capacità di trattenere una cellula che altrimenti passa, la trattiene, questo stimola l'altra cellula a cambiare, a fare come il gatto che passa in mezzo, ok? E questo è il neutrofilo che si infila, e adesso il neutrofilo segue il gradiente di concentrazione e va a raggiungere la zona che infetta, la zona che è questa zona di richiamo, ok? Capito il meccanismo? E quindi è il ruolo anche, come si parlano, le cellule residenti e le cellule migranti, che sono in circolo ma possono essere richiamate. Il ruolo dei vasi, che ha un ruolo sia di nutriente, diciamo quando va tutto bene, sia di difesa, grazie anche alla reazione delle cellule endoteliali del vaso che cambiano la loro adesività. Cambiano la loro adesività, trattengono i neutrofili, il neutrofilo attivato si infila e va a raggiungere la zona colpita. In effetti, quando uno va a vedere che faccia hanno queste mastociti, sono delle cellule dove la loro propria caratteristica è di essere nelle cellule piene zeppe di vescicole, in modo tale che se c'è proprio da intervenire, puff, si rilascia il tutto. E quindi le distinguiamo, qua vediamo lo strato epiteliale, qua vediamo lo connettivo sottostante, questa cellula che è tutta puntinata è un mastocite. Questa è un'altra immagine, questo è il microscopio elettronica, e questo è il nucleo e queste sono tutte le vescicole. Questo di nuovo, questo è dentro a un tessuto adiposo, questi sono gli adipociti, quelli pallottoli bianchi grossi sono gli adipociti, ci sono qua i mastociti che sono caratteristici perché uno vede come sono pieni di queste zone che sono puntinate. Queste invece le vedremo domani, perché poi c'è l'insieme delle cellule del sangue e poi finiremo queste caratteristiche dei tessuti connettivi propriamente detti, e poi vediamo più in dettaglio tutte le cellule della famiglia dei leucociti, cioè i globuli bianchi del sangue. A domani.